Siamo giunti al sesto segno, quello appunto potremmo dire della luce e che ci viene così presentato attraverso questa pagina che ben conosciamo, una pagina che ascoltiamo tutti gli anni nella quarta domenica di Quaresima, la pagina del cieco nato. Il sesto segno dunque nel Vangelo di Giovanni. Il brano è molto ampio, ma non si poteva, è sempre pericoloso fare dei tagli in base a che cosa poi dovremmo tagliare. Tutta la parola di Dio è nutrimento. Però in questo brano dobbiamo dire che ci sono già tanti personaggi. Anche per esempio i farisei, quelli disponibili all'ascolto, poi i genitori del cieco. Ecco, noi facciamo questa scelta, altrimenti diventerebbe molto più ampia la riflessione. I personaggi, ci soffermiamo sui personaggi essenziali, quelli noi diremmo più centrali, che sono fondamentalmente tre. Gesù, i suoi oppositori e quest'uomo cieco nato. Gesù che è il protagonista del brano, è proprio il centro del brano. Gli oppositori che sono i farisei o i giudei che vanno contro Gesù. E poi il cieco guarito però, cieco dalla nascita, guarito, che rappresenta l'umanità, rappresenta l'uomo disponibile e alla fine anche l'uomo credente. Questi sono i personaggi attorno ai quali ruota tutta questa vicenda. E allora, per quanto riguarda la lectio, cioè che cosa dice questo brano, dice tante cose. Noi fermiamoci focalizzando questi tre aspetti. Il primo è Gesù, cioè la luce. Tutto inizia non con una indicazione di tempo o di luogo, ma semplicemente, se avete osservato il versetto 1, passando vide un uomo cieco dalla nascita. Interessante che non è il cieco che prega Gesù. In un altro brano, non so se ricordate, a un certo punto viene detto un cieco sente un po' di rumore, che cosa, e passa Gesù il Nazareno, allora questo comincia a gridare per chiamarlo. In questo caso invece non è il cieco che chiama Gesù, ma è Gesù che lo vede. Paradossale. Gesù vede uno che non vede. Passando vide un uomo cieco. E Gesù compie il miracolo e lo manda a lavarsi nella piscina di Siloe, versetti 6-7. E così va contro la legge del sabato. Non si fa nulla al sabato, tanto più andare a lavarsi in una piscina. E se voi notate, compiuto il miracolo, Gesù scompare dalla scena, come se fossimo in un teatro. Gesù fa le prime battute, poi scompare e poi lo rivedremo alla fine. Anche se lui è il protagonista, per gran parte del Vangelo, di questo Vangelo, Gesù sembra non apparire, o meglio non essere sulla scena. Non interviene nel dibattito e non discute con i farisei, non perché il Signore non è capace di prendersi le sue responsabilità. L'abbiamo visto e lo vedremo in Quaresima, quando Gesù ha questa grossa disputa con i giudei. Ma perché qui ritiene che vada bene così, che lui non ci sia. Se dovessimo riascoltare il brano del Coelet, diremmo che c'è un tempo per parlare e c'è un tempo per tacere. E rientrerà nella scena questo Gesù solo alla conclusione, quasi per tirare le fila di tutta la discussione, talvolta anche proprio logorroica, inutile, superficiale, banale, un parlarsi addosso. Alla fine interviene. Poi ci sono gli oppositori, che mostrano una progressiva cecità dei loro sguardi, del loro modo di vivere, del loro modo di essere. I farisei sono persone che dichiarano di sapere. Se prendete il foglio, potete sottolineare il versetto 16. Quest'uomo non viene da Dio, sentite anche con quale aspetto formale e anche direi quasi imperativo. Il versetto 24, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. E poi il versetto 29, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo neanche di dove sia. Quindi dichiarano di sapere, noi sappiamo. E questa pretesa di sapere che giustifica il duro giudizio di Gesù anche nei loro confronti, quando dice: siccome dite noi vediamo, voi siete ciechi. I farisei presumono molto di essere loro, hanno una forte presunzione di sé. Sono chiusi nella loro verità che non è una verità. Credono di avere già la luce. Anzi, per alcuni aspetti, credono di essere la luce e addirittura credono di dover dare la luce anche. Per questo non sono aperti alla novità di Gesù. Quando uno, lo diceva stamattina Gesù nel Vangelo, quando uno non si sente malato, di Dio non ha bisogno. Quando uno si sente giusto, di Dio non ha bisogno. E poi arriviamo al cieco, che è questo invece segno di un progressivo avvicinarsi alla luce. Tre volte invece è proprio il controaltare, la controparte dei farisei, è il contrario a quest'uomo semplice, e per tre volte dice di non sapere. Versetto 12, dov'è costui? Gli chiedono, non lo so, non so. Versetto 25, se sia un peccatore, io non lo so. E il versetto 36, e chi è, Signore? Chi è questo perché io possa credere in Lui? Chi è? Non lo conosco, non so chi sia. Per tre volte quest'uomo riconosce la propria cecità. E quest'uomo appare come, potremmo dire, il portavoce dell'interpretazione del comportamento di Gesù. Quest'uomo, nella sua semplicità, interpreta, discerne, cerca di dire agli altri: ma secondo me è così. Poi è testimone anche del rifiuto di Gesù ed è vittima della violenza degli oppositori, compresi i suoi genitori. A me questi genitori, al di là che siano genitori o genitori, mi hanno sempre colpito, perché è proprio gente che non vuole prendersi responsabilità, rogne, ma io non lo so, ma questo qui è vostro figlio, ma sì, mi pare, sì, dovrebbe essere, però quando vedono che stanno andando troppo dentro nel discorso e quindi potrebbero andare a finire in qualche problema, dicono: sì, è nostro figlio, però prima era cieco, adesso ci vede e noi non sappiamo perché ci vede, ma poi è grande, all'età, chiedetelo a lui. Provano a scaricare sugli altri anche la verità che uno possiede. Questi sono personaggi che dicono: per piacere, nessuna rogna, quindi state alla larga, noi non vogliamo avere problemi, noi non vogliamo prenderci la responsabilità di nulla, è grande, sono fatti suoi, si arrangerà lui. Meschini, meschini come personaggi. E poi questo scoprire progressivamente l'identità di Gesù, cioè se noi stiamo attenti, noi vediamo in questo cieco che ad agio lui scopre chi è Gesù. Al versetto 11, intanto sottolineate perché secondo me è importante, versetto 11, l'uomo. Anzitutto è un uomo. Forse qualcuno banalmente potrebbe dire: e beh certo, non è mica una donna, è un uomo, si vede che Gesù è un uomo. È un uomo, nel senso più bello del termine. C'è tutta un'umanità dietro. C'è un essere capace di stare dentro le situazioni e di capire quello che sta vivendo un uomo, l'ho sentito vicino, sembra dire, è uno come me, si è avvicinato a me, mi ha capito, mi ha dato una mano, si è messo nei miei panni, questo vuol dire essere uomini, è entrato nella mia realtà, mi ha capito. Secondo, versetto 17, tu che cosa dici di quest'uomo? È un profeta. È un profeta. Cioè qualcosa di più di una possibilità che io ho di incontro. Non so che cosa, però è uno che sa vedere avanti. Terzo. Versetto 33, è un inviato da Dio. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Dunque, per il cieco, Gesù è un inviato da Dio. Vedete che si sta alzando la conoscenza. E infine i versetti 33, dal 33 al 37, mostrano che Gesù è il figlio dell'uomo. Tu credi nel figlio dell'uomo? E risponde al versetto 36. E chi è Signore? E chi è Signore? Perché io possa credere. E il versetto 38 dirà: credo Signore. Vedete? Ha fatto un cammino di fede quest'uomo. Bene, questo penso possa bastare ci sarebbero molte altre cose, ma penso possa bastare per passare alla seconda parte della lezione, per chiederci almeno che cosa dice a noi questo testo. E vorrei proporvi semplicemente tre spunti di riflessione. Il primo: questo cieco, a differenza di un altro cieco del Vangelo che ricordate si chiamava Bartimeo, figlio di Timeo, questo cieco dalla nascita non ha un nome. Continua il Vangelo a presentarlo come il cieco nato. Quest'uomo siamo noi, ciechi chiamati ad essere guariti. E la cecità è per lui la condizione perché Gesù possa passare, avvicinarsi e portarlo alla luce e vedere ciò che per quest'uomo è stato per tanti anni un peso, un inciampo, una fatica, un ostacolo. Qui è la condizione per cui Gesù lo può incontrare. E riprendendo quello che diceva ancora Gesù stamattina, il dramma non è essere malati, ma credere di essere giusti quando invece si è malati. Sapete come si fa a capire che noi in fondo non ci crediamo che siamo malati? Primo, pensiamo a quando andiamo a confessarci. Non ho molti peccati, anzi, non ne ho. Che vuol dire? Io sono sano. Certo che se uno va dal dottore e dice buongiorno, ha bisogno? Ma no. Ma ha qualche problema di salute? No. Ma non sta bene, ha la febbre? No, no. La domanda potrebbe essere questa: ma lei cosa è venuto qui a fare? E un'altra sottolineatura che possiamo fare è il fatto, per esempio, nelle relazioni, di voler avere sempre ragione e di non percepire mai che ci sono dei momenti in cui anche noi sbagliamo. Io, quando parlo ai genitori, dico: ma se vostro figlio dovesse dire papà, ma tu non sbagli mai? E lui dicesse: certo che sbaglio, allora dimmelo, fammi vedere quando sbagli. Ma per una vecchia educazione che non si capisce bene da che parte arrivi, un po' pelagiana, pare che un adulto non debba mai farsi vedere incapace o portato all'errore, perché sennò perde di credibilità. Io penso di no. La percezione del limite, della fragilità, è la condizione necessaria per aspettare una salvezza che arriva d'altrove. Se io mi sento malato, io quando sento arrivare il medico sono contento. Chi vive credendo di essere guarito e perfetto non attenderà mai nulla, mai. Non avrà mai bisogno di nessuno. E arriverà anche a pensare, e forse anche a dire, io basto a me stesso, non ho bisogno di nessuno. Che è la cosa più falsa di questo mondo. Seconda sottolineatura. Allora Gesù fece del fango, lo spalmò sugli occhi del cielo, del cieco. Ecco, la parola di Dio, con questo gesto strano, ci ricorda il nostro essere nati nel fango. Gesù, con questo gesto, vuole ricordare al cieco la sua origine, da dove è venuto e di che pasta è fatto. Gli ricorda che non è solo fatto di cose belle, di cielo, di luce, ma è fatto anche di ombra, di zone di ombra. Noi siamo fatti anche di zone di ombra. Abbiamo le nostre fatiche, le nostre debolezze, le nostre fragilità, i nostri peccati. E qualcuno potrebbe dire, ma a me non è che pare poi di fare così tanti peccati come dicono. I peccati si possono fare anche senza saperlo, eh. E siccome noi uomini, nel senso di persone umane, siamo fatti così, dobbiamo dire che questa è la nostra natura. Noi siamo fatti di fango. Non siamo angeli, siamo fatti di fango. E con questo fango Gesù ci invita a guardare, a riconoscere anche lo sporco che è dentro di noi. Noi siamo fango, ma anche impastati di cielo. E la cecità da cui il Signore vuole guarirci è la dimenticanza di quello che siamo. Questo è il vero cieco, colui che si dimentica di essere fango. E infine c'è questa terza sottolineatura che vorrei fare circa la cecità, che a questo punto è facile da capire, non è una cecità fisica, ma è una cecità interiore. Potremmo dire l'essere ciechi nel cuore. Il vero cieco non è chi non vede, ma chi crede di vedere benissimo. Si tratta di una cecità interiore, quella che rende l'uomo incapace di sapere chi è, da dove viene e dove sta andando e chi sono veramente io. È importante che Gesù ci veda nella nostra cecità. È questo che permette a Dio di gettare lo sguardo su di noi. Gesù passando, se noi non siamo ciechi, non si ferma. Perché glielo diciamo noi? Non fermarti, vai da altri, noi non abbiamo bisogno. È solo lasciandoci guardare da Lui che ci scopriamo come siamo. E più ci allontaniamo dal Signore, e più pensiamo di vederci, e più ci avviciniamo a Lui, e più scopriamo di essere ciechi. E se mentre nella mia vita di questo momento io mi guardo dentro e vedo che c'è del fango, che c'è della povertà, che ci sono delle debolezze, mi avvicino al Signore, beato veramente la mia vita, beata la mia situazione. Una grazia che può capitarci è quella di scoprire di essere nelle tenebre, nel buio, perché per questo accettiamo di farci guarire dal Signore. E qualche volta bisognerebbe avere il coraggio di togliere la maschera. Quella maschera che ci fa presentare agli altri esattamente per quello che non siamo. L'importante è che gli altri mi accolgano. Ma se non ti accogli tu, alla fine non ti accoglie neanche Dio, e alla fine non ti accoglieranno neanche gli altri. È inutile dire io ci vedo benissimo. Dobbiamo fare i calcoli con la nostra cecità e col fango che ci portiamo dentro. La grazia di diventare umili, cioè veri. E questa malattia non è per la morte, ma è necessaria perché Gesù possa intervenire. È paradossale, eh? Noi ci sforziamo di apparire sempre bene, di fare i bravi, di fare tutto giusto, di essere perfetti, di essere... perché così gli altri ci accolgono e quindi anche Dio. Ma non è così con Dio. Se con Dio non ti mostri bisognoso, Lui non ti vede e passa oltre. La misericordia di Dio si lascia attrarre solo dalla miseria. Chi si sente a posto, bravo, sicuro, è fuori luogo. Il peccato, il male, non sono cose buone, ma talvolta sono cose necessarie perché Lui possa guarirci. È, secondo me, una rivoluzione, è un'impostazione di vita diversa. Chi tra noi si sente profondamente a disagio nella fatica, nella debolezza, nella fragilità, nel peccato, anche quello più grave, permettetemi una cosa che ho sentito in questi giorni, penso che tutti state sentendo, almeno al telegiornale, questi giorni che il Papa ha voluto con la Chiesa sugli abusi, cose orribili, di cui dobbiamo vergognarci. Ma un'espressione non mi è per niente piaciuta, quella di chi dice nessun perdono. Chi può dire a un altro nessun perdono? Meno male che Dio è oltre. Anche la persona più delinquente, più disgraziata, più terribile di questo mondo ha bisogno, dopo aver chiesto perdono, di correre nelle braccia del Signore.